Rosario Tronnolone legge Imitazione di Cristo, nella traduzione di Salvatore Fruscione.
Quando si sperimentano le consolazioni divine, non è difficile fare a meno di quelle umane. Ma è davvero eroico trovarsi privo di consolazioni sia umane sia divine e tollerare volentieri, per l'onore di Dio, il cosiddetto esilio del cuore, senza cercare la propria soddisfazione in nulla, né badare al proprio merito. In verità, non è poi gran cosa conservare l'ilarità e la devozione a Dio quando sentiamo in noi un'inondazione di grazia. Chi non desidera siffatti momenti? Quasi montati sulla grazia divina si cavalca abbastanza comodamente. Nessuna meraviglia che non si avverta peso alcuno quando si è sorretti dall'Onnipotente e guidati da Lui, sapientissimo. Volentieri noi gustiamo qualche consolazione ed è difficile che l'uomo vi rinunci di propria iniziativa. Il santo martire Lorenzo riuscì a fare a meno del mondo, rinunciando ad ogni gioia terrena, pur di stare ai cenni del Papa che per lui rappresentava Cristo. E poi, per amore di Gesù in persona, egli accettò di buon grado che gli si togliesse Papa Sisto, che egli amava di speciale amore sulla terra. Così egli antepose l'amore verso il Creatore all'affetto verso una creatura, per quanto degnissima, e preferì la volontà di Dio alla consolazione di continuare a vivere con un uomo. Impara anche tu a separarti, per amore di Dio, da qualche tuo familiare e caro amico. E non ti esasperare se qualche amico ti lascia per lo stesso motivo. Del resto, la separazione tra persone care sarà un giorno necessaria, anche se non definitiva. Forse che non lo sai? Lotta dura e continua ci attende tutti, prima che impariamo a vincere noi stessi e a concentrare in Dio i nostri affetti. La persona singola, che si fondi su se stessa, scopre ben presto di non essere autosufficiente e non può non rivolgersi alle consolazioni umane. Ma chi veramente ama Cristo e segue con impegno la virtù, non ripiega sulle consolazioni né agogna alle dolcezze sensibili, bensì offre se stesso ad esercizi eroici, a dure fatiche per amore di Gesù Cristo. Se dunque Dio ti dà una consolazione spirituale, accettala con gratitudine e pensa che essa è un dono divino più che un tuo punto di merito. Non è il caso di esaltartene, di gloriarti, di darti ad una vana gloria. Umiliati anzi per il dono ricevuto. E sii piuttosto cauto e timorato nel tuo agire, poiché all'ora della consolazione segue quella della prova. E quando la consolazione viene meno, guardati dallo scoraggiamento, aspetta con umiltà e pazienza che Dio ti rivisiti quando lo vorrà. Egli può ben consolarti, e più di prima. Non è cosa nuova questa, né insolita, per chi ha pratica delle vie di Dio. Alternanze di questo tipo si verificarono già nei grandi santi e negli antichi profeti. Perciò il salmista, in presenza della grazia divina, si inebriava di gioia per la fermezza conferitagli, dicendo: «Nulla mi farà vacillare». Ma in assenza della grazia si doleva del triste risultato che ne conseguiva, lamentandosi: «O Signore, quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato». Tuttavia, egli non cadeva in disperazione, ma tornava con più passione a supplicare: «A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio». E dopo aver ottenuto quello che desiderava, riconosceva la bontà divina, dicendo: «Il Signore mi ha ascoltato, ha avuto pietà di me, Egli è venuto ad aiutarmi. E ne specificava il modo. Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Se così è avvenuto per i grandi santi, non è da disperare che ciò si ripeta per noi, miseri e deboli. Talvolta siamo nel fervore, talvolta ci troviamo in una grande freddezza. Lo Spirito di Dio va e viene secondo la sua libera volontà, come nota Giobbe. Tu, o Signore, scruti l'uomo ogni mattina e ad ogni istante lo metti alla prova. In che cosa, dunque, fondare la mia speranza e la mia fiducia? In nient'altro che nella grande misericordia di Dio e nella sua grazia. Anche circondato da persone buone, da confratelli devoti a Dio, anche in compagnia d'amici fedeli, anche ad avere tra mano libri santi, trattati meravigliosi, anche ad associarmi ad altri in soavi canti e inni liturgici, poco mi giova e poco gusto ne sento quando la grazia m'abbandona e resto nella mia miseria. Nulla rimedia meglio a tale situazione che l'avere pazienza e il rimettermi alla volontà di Dio. Per esperienza fatta, non ho trovato mai una sola persona così religiosa e devota che non sia rimasta talvolta priva di grazia e con scarso fervore. Non è mai esistito santo così illuminato e rapito in Dio che non abbia sperimentato prima o poi la desolazione della prova. Nota bene che non è degno di contemplare Dio chi non ha sofferto tribolazione per amore di Lui. Usualmente la tentazione è segno di prossima consolazione, e questa è promessa alle persone che si trovano sotto la prova. Ascolta, al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita. Ci viene concessa la consolazione divina per infonderci forza maggiore a sostenere la contrarietà. Poi subentra la tentazione per indurci a non fumar d'orgoglio per il bene operato. Il diavolo non dorme e la carne è tuttora viva. Sta dunque pronto alla lotta, sempre, ai nemici in agguato, a destra e a sinistra, pertinaci e insonni. Non puoi ragionevolmente aspettarti di vivere in serenità e pace finché sei qua giù. Dimentichi di essere nato alla fatica. Come tale, sii dunque pronto a caricarti di pesi più che a cercare sollievo, ad abbracciare la croce più che ad accogliere il gaudio. Credi tu che i laici che vivono nel mondo non accetterebbero volentieri la gioia e le consolazioni dello Spirito se potessero averle sempre? In verità, esse sono di gran lunga superiori alle delizie mondane e ai piaceri della carne. Le gioie della terra sono vane e turpi, mentre quelle dello Spirito sono soavi e senza macchia, perché germogliano dall'esercizio delle virtù e per opera di Dio inondano le coscienze pure. Ma purtroppo delle gioie divine nessuno può godere sempre e secondo il proprio desiderio, perché, come ben sai, la vita umana è un susseguirsi di prove a breve distanza l'una dall'altra. È un grosso ostacolo alla consolazione spirituale il fatto che un'anima indulga ad una falsa libertà di spirito e abbia troppa fiducia in sé. Dio fa bene a concederle il dono della consolazione, ma essa fa male a non attribuirla alla bontà divina con sentimenti di profonda gratitudine. Come si può allora pretendere che Dio ci sommerga con i suoi doni spirituali? Oltre che ingrati, siamo anche un po' ladri attribuendocene qualche merito. In pratica, e non è da meravigliarsene, a chi sinceramente ringrazia si suole concedere altri favori e finiscono regolarmente nelle mani di persone umili i doni che si negano a persone altezzose. Per parte mia, detesto una consolazione che mi ecciti al compiacimento di me stesso e aborrisco una contemplazione che mi trascini all'orgoglio. In effetti, non tutto ciò che è delizioso è anche buono, non tutto ciò che è desiderabile è anche puro, né tutto ciò che è gradito a noi è anche accetto a Dio. Io accolgo volentieri la grazia divina che mi renda sempre più timorato, umile e pronto a rinunciare ai miei gusti. Istruito dal dono che è la grazia e ammaestrato dalla frustata che è l'esserne privo, chi oserà attribuire a se stesso qualcosa di buono? Chi non si dichiarerà veramente misero e nudo? Rendi a Dio quel che è di Dio e ascrivi a te quel che è tuo. A Lui il ringraziamento per il dono che ricevi e a te la responsabilità del male che compi e della pena che meriti. Mettiti all'infimo posto e ti sarà dato il più alto. Si direbbe che per un necessario gioco di rapporti il più alto non esista senza il più basso. Quelli che sono stimati da Dio i più grandi santi sono i più piccoli ai propri occhi. Più gloriosi sono, più si umiliano. Pieni di verità e di gloria celeste, rifuggono da ogni vanagloria. Fondati saldamente in Dio, non possono pensare a sé con orgoglio. Quelli che attribuiscono a Dio tutto il bene che hanno ricevuto mirano non all'approvazione che viene da labbra umane, ma alla lode che viene da Dio. E il loro sommo, irremovibile desiderio è sempre quello di riconoscere la grandezza di Dio in se stessi e in tutti i santi. Per piccolo che sia, un dono è sempre un dono. Ringrazia dunque, e così sarai degno di riceverne di maggiori. Non stare neppure a fare troppe distinzioni tra dono sommo e minimo, tra dono di basso o di alto valore. Se pensi alla dignità del donatore, nessun dono potrà sembrarti piccolo o di poco pregio. Nessun dono è piccolo se proviene da Dio, che è immenso. Infine, provenendo da Lui, non sono meno doni i castighi e le staffilate. Tutto è diretto al nostro bene, quel che Egli fa o permette intorno a noi. Chi non vuol perdere la benevolenza divina, sia sempre grato per i doni che riceve e rassegnato per quelli che gli vengono tolti. Preghi per il ritorno della grazia in Lui e badi ad essere cauto e umile per non perderla. Tra i suoi seguaci, Gesù molti ne conta che amano il suo regno celeste, ma pochi che con lui portano la croce. Numerosi ne trova che vogliono le consolazioni, ma rari che abbracciano le tribolazioni. Ne vede parecchi che gli si associano a banchetto, ma pochi che gli fanno compagnia nell'astinenza. Tutti sono disposti a godere con lui, ma pochi sono pronti a tollerare qualche fastidio per lui o con lui. Più che discreto è il numero di quelli che lo seguono sino al cenacolo, ma scarso è il numero di quelli che l'accompagnano sulla via del Getsemani per andare a bere il calice della passione. Una folla di gente si entusiasma per i suoi miracoli, ma solo un manipolo di persone arde per l'ignominia della croce. Se non si profilano fastidi, molte persone mostrano attaccamento a Gesù. Riescono anche a lodarlo e a benedirlo finché ne ricevono qualche consolazione. Ma se Gesù si nasconde o le lascia sole per poco tempo, o si lamentano o si abbattono. Chi ama Gesù per lui stesso e non per propria soddisfazione, lo benedice sempre, nell'ora delle angustie e tribolazioni, non meno che nell'ora delle consolazioni. E giungerebbe a lodarlo e ringraziarlo anche se Gesù rifiutasse per sempre di concedergli consolazioni. È davvero una rarità l'uomo spirituale che sia spoglio di tutto e completamente disinteressato. Dove trovarlo? Il suo pregio sarebbe pari al pregio del tesoro portato da terre lontane. Anche chi si impegna nell'esercizio di una grande virtù e di una devozione ardente manca ancora di quel molto che pur si riduce ad una sola e indispensabile condizione. Qual è mai? Eccola, distaccarsi da se stesso, oltre che dalle creature. Non avere un solo grammo d'egoismo, e pur dopo aver fatto il proprio dovere intero, riconoscere di non aver fatto nulla di veramente proprio. Persuaditene, non esiste uomo più ricco, più grande, più emancipato di costui che sa distaccarsi da tutto e collocarsi all'ultimo posto. A molti sembra duro questo discorso. Rinnega il tuo orgoglio, prendi la croce tua e segui Gesù. Ma sarà molto più duro sentirsi dire: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. Chi adesso ascolta volentieri e pratica il messaggio della croce non avrà paura poi che possa venir condannato in eterno, perché in cielo brillerà proprio il vessillo della croce quando il Signore scenderà a giudicarci. E i cultori della croce, che si saranno conformati a Cristo crocifisso nella propria vita, si presenteranno con molta fiducia al cospetto di Cristo giudice. Che temi dunque di caricarti della croce, unica via verso il regno celeste? In essa c'è salvezza, vita, sicurezza dai nemici. Con essa si associa ogni soavità spirituale, il vigore della mente, la gioia dell'anima. In essa si compendiano le virtù e brilla suprema la santità. Essa è il sicuro strumento per trarti in salvo e il puntello della tua speranza in una vita eterna. Curva le tue spalle sotto la croce e segui Gesù. Così la vita eterna sarà tua. Gesù ti ha preceduto con la croce sulle spalle, è morto per te su di essa, perché tu porti la tua croce e vi muoia sopra volentieri. Suo compagno nella morte e nella pena, sarai suo socio anche nella vita e nella gloria. Tutto si erge sulla croce, tutto si fonda sull'immolazione del proprio egoismo. Non esiste altra via per giungere alla vita e alla pace spirituale fuori della croce e della mortificazione quotidiana. Percorri tutte le vie che vuoi, ricerca tutto ciò che ti incanta. Non troverai una strada più nobile o più sicura di quella della croce. Del resto, credi tu di poterla evitare? Disponi, organizza pure ogni cosa secondo il tuo modo di vedere, secondo il tuo piacere. Purtroppo troverai sempre qualcosa da soffrire, o spontaneamente o tuo malgrado. Ti si parerà davanti ineliminabile la croce che o ti addolorerà nel corpo o ti angoscerà nello spirito. Talvolta sarà il Signore a lasciarti solo, talvolta sarà il prossimo a provarti, e spesso, cosa ancor più grave, sarai tu stesso a costituire un peso per te. Ne dipenderà da te il rimedio che ti liberi o il sollievo che ti dia respiro. Dovrai penare sino a che Dio vorrà. Ora, è volontà sua che tu t'avvezzi a sopportare le tribolazioni senza avere alcun conforto, al duplice fine di sottometterti a Lui e di diventare più umile. Dopotutto, nessuno capisce ed ama la passione di Cristo come colui che passa attraverso simili sofferenze. Persuaditi che la croce è sempre preparata per te e ti attende nei luoghi più impensati. Non c'è scampo. Dovunque ti trovi, porti te stesso. Dovunque vai, trovi te stesso. Guarda in alto, guarda in basso, guarda fuori, guarda dentro, la croce è là. Occorre che te la carichi addosso se vuoi la pace dell'anima, se vuoi meritare la corona eterna. Se tu la porti volentieri, essa ti sosterrà sino alla meta agognata, dove soltanto cesserai di patire. Se la porti controvoglia, te ne farai soltanto un peso e ne sentirai di più il fastidio senza riuscire a liberartene. Se sfuggi ad una croce, incapperai in un'altra, forse più pesante. Credi tu di evitare ciò che nessun altro mortale ha potuto? Non ci fu mai santo che sia vissuto senza croci e tribolazioni. Persino Gesù Cristo, Signor nostro, ebbe ogni sua ora terrena adugiata dal dolore della passione. Sono sue queste parole agli sfiduciati discepoli di Emmaus. Era necessario che il Cristo patisse prima di risorgere dalla morte, in cui le sue sofferenze culminarono, e prima di entrare nella gloria. E tu cerchi una strada diversa da questa via maestra della Santa Croce? Tutta la via di Cristo fu croce e martirio. E tu brami riposo e gioia? Sbagli. Sbagli di grosso se miri ad altro che ad accettare le tribolazioni. L'esistenza sulla terra è piena di miserie, costellata di croci. Più si avanza nello spirito, più si fanno moleste le croci, perché man mano che cresce l'amor di Dio, va crescendo la pena per la lontananza in cui ci si trova da Lui sulla terra. Non di meno l'anima così afflitta non è del tutto priva di sollievo, perché si accorge del grandissimo frutto che essa ricava dal portare la croce. E finché essa se la carica volentieri sulle spalle, ogni peso si trasforma in valido motivo per confidare in future consolazioni da parte di Dio. Inoltre, più il corpo è schiacciato sotto l'afflizione, più lo spirito piglia forza per la grazia interiore. E con discreta frequenza l'anima, dall'amore alla tribolazione e all'avversità accettate per desiderio di somigliare a Cristo, ritrae maggior coraggio a non voler essere priva di dolori e di fastidi anche in gran numero. Ha infatti la ferma convinzione di essere tanto più gradita a Dio quanto più riesce a sopportarli per amore di Lui. Nota però che ciò non è frutto di valore umano, ma dono di Cristo, in forza del quale la carne, pur fragile com'è, affronta ciò che naturalmente aborre. Anzi, per fervore dello spirito, ha attaccamento a ciò che naturalmente aborre e schiva. Ripugna alla natura umana portare la croce, amarla, tenere a freno il corpo e castigarlo, schivare gli onori, sopportare con calma le offese, essere distaccato da se stesso e non tenere alla propria considerazione presso gli altri, sperimentare avversità e danni, rifugire dagli agi mondani. Guardati bene nel fondo del tuo essere. Ti scoprirai impotente per imprese di questo tipo. Ma se confidi in Dio, ne avrai forza sufficiente a sottomettere il mondo e la carne. E se ti armi di fede e ti fregi della croce di Cristo, ne avrai coraggio intrepido per misurarti con il diavolo, tuo nemico giurato. Da seguace buono e leale, reggi risolutamente con le tue spalle la croce su cui il tuo Signore volle essere inchiodato per amor tuo. Sii pronto a tollerare le miserie di questa vita. Troverai disagi e contrarietà dappertutto, senza possibilità di scampo. È necessario. Ai mali e ai dolori non si rimedia evitandoli, ma affrontandoli. Per essere amico di Cristo, Signor nostro, e per vivere con Lui, devi accostare le labbra al suo calice. Quanto alle consolazioni, non le pretendere. Affidati a Dio che le dispensa quando e come vuole. Da parte tua, preparati alle tribolazioni e comprendine il valore sommamente consolatorio. Perché qual proporzione vuoi tu che ci sia tra un breve soffrire in terra e una gloria eterna in cielo? Nessuna, certamente, anche se tu fossi in grado di sopportare tutti i patimenti del mondo. Quando giungerai a trovare dolci e a gustare i fastidi per amore di Cristo, sta tranquillo sul tuo benessere spirituale. Hai con te il paradiso. Finché invece li detesti e ne avverti il peso, è evidente che il tuo spirito è malato e riottoso. Più si muore a se stessi, più si vive per Dio. E ci si apre all'intelligenza delle realtà celesti in proporzione al fatto di sottomettersi alle sofferenze per amore di Gesù Cristo. Nient'altro può essere più gradito a Dio e più valido alla tua salvezza che il patire di buon grado per amore di Cristo in questo mondo. Messo dunque in posizione di scegliere, tu dovresti preferire le contrarietà alle carezze per somigliare di più a Cristo e ai santi. Se infatti si vuole parlare di merito, questo sta nel patire con nobile dedizione. E se si vuole parlare di progresso, questo è più lampante tra i disagi e le tribolazioni che non tra gli agi e le consolazioni. Credi tu che se ci fosse per la salvezza degli uomini qualcosa di più grande e di più utile che il far fronte arditamente alle sofferenze, Cristo non l'avrebbe predicata e praticata? Invece egli ha esortato i suoi discepoli e tutti quelli che vogliono essere suoi seguaci con queste parole: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Se hai letto attentamente e meditato quanto è stato scritto sopra, non c'è che una sola conclusione certa. È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. L'orante dice: ascolterò quel che dice Dio, il Signore, nell'interno del mio cuore. Davvero beato è chi porge l'orecchio alla voce del Signore nella propria coscienza e trae conforto dalle sue parole. Felici orecchie sono quelle che accolgono il soffio del divino sussurro e non badano ai richiami del mondo. E pienamente felici sono le orecchie che prestano attenzione non alle voci che risuonano dall'esterno, ma alla verità che ammaestra dall'interno. Occhi fortunati sono quelli che sanno serrarsi davanti alle sollecitazioni esteriori per aprirsi alle realtà dello spirito. Beati coloro che si raccolgono nel proprio intimo e per pratica quotidiana si dispongono sempre più a intendere i misteri divini. Beati coloro che concentrano le proprie brame su Dio e allontanano da sé ogni ostacolo mondano. Anima mia, sappi intendere tutto questo e serra le porte dei tuoi sensi per seguire agevolmente nel tuo intimo la voce del tuo Signore e Dio. Io sono la tua salvezza, la tua pace, la tua vita, dice Gesù. Tieniti alla mia presenza e avrai tranquillità. Congedati per il momento dalle realtà passeggere. Ricerca le eterne. Gli affari temporali sono distrattivi. Se per causa delle creature il Creatore t'abbandonasse, quale aiuto potresti avere tu da loro? Distaccati dunque da tutto. Renditi gradita al Creatore e resta a Lui fedele per sperimentare la vera beatitudine. Eccomi, Signore. Io, tuo servo, ti ascolto. Apri la mia mente, perché abbia a capire quel che tu dici. Orienta il mio cuore verso le tue ispirazioni, sicché scorra in esso la rugiada del tuo eloquio. Un tempo gli israeliti dicevano a Mosè: parla tu a noi, e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Oh no. Non è questa la mia preghiera. In compagnia di Samuele, invece, e con fiduciosa umiltà, ripeto supplicando: parla, perché il tuo servo t'ascolta. Non mi parli Mosè o qualcuno dei profeti, ma tu, o Signore e Dio, tu che li illumini e ispiri tutti. Tu solo mi puoi perfettamente istruire senza intermediari. E questi, senza la tua assistenza, sono proprio inutili per me. Le loro parole hanno certamente un suono, ma non comunicano lo spirito. Sono belle, ma senza di te non accendono il cuore. Danno la legge, ma tu ne manifesti il senso. Annunciano misteri, ma tu spieghi il significato dei simboli. Impartiscono ordini, ma tu aiuti ad osservarli. Mostrano la via, ma tu dai la forza di percorrerla. I tuoi intermediari agiscono dall'esterno. Tu invece penetri i cuori con la tua luce e li ammaestri. Essi innaffiano, tu invece doni la fecondità. Essi pronunciano suoni verbali, tu invece ne dai l'intelligenza a chi ascolta. Non mi parli dunque, Mosè, ma tu, Signor mio e mio Dio, verità eterna. Temo di morire e di non portar frutto, se ho solo ammonimenti esteriori senza che mi si accenda di fervore l'anima. Temo che risulti a mia condanna la parola ascoltata e non praticata, conosciuta e non amata, creduta e non osservata. Eccomi dunque, o Signore. Io, tuo servo, ti ascolto. Tu hai parole di vita eterna. Parla a conforto dell'anima mia. Parla per la correzione della mia condotta. Parla per la tua lode, per il tuo onore, per la tua gloria, che non tramonta mai. Non mi nascondere il tuo volto, oh Signore. Non rimandare troppo a lungo le tue visite. Non mi privare della tua consolazione. Mi ridurrei altrimenti a un tratto di terreno arido e infecondo per te. Insegnami ad obbedirti. Insegnami a stare con umiltà e decoro al tuo cospetto. La mia sapienza sei tu, che mi conosci veramente e mi hai sempre conosciuto come sono, anche prima che il mondo fosse e io nascessi. Cammina al mio cospetto con sincerità, o figlio, dice Gesù, e ricercami sempre con cuore retto. Se sei sincero con me, resterai al riparo da assalti malvagi. La verità ti scioglierà da eventuali lacci di seduttori e di calunniatori. Così sciolto sarai veramente libero e trionferai dei loro vani discorsi. Quanto è vero quello che tu dici, o Signore. Ti supplico che io sia come tu vuoi. La tua verità sia la mia maestra, m'accompagni e mi conduca alla salvezza. Spezzi le catene che m'avvincono alle mie affezioni disordinate, sicché io cammini alla tua presenza con un cuore veramente schietto. Voglio insegnarti quel che è giusto, dice Gesù, e a me gradito. Tieni a mente i tuoi peccati con profondo rincrescimento e dolore. E quanto alle opere buone, non pensare di poterne ricavare motivo d'affermazione personale. Sei nient'altro che un peccatore, un povero uomo preso nei numerosi lacci di passioni spesso trionfanti. Non puoi reggerti sulle tue gambe, perché per tua natura tendi al nulla. Presto cadi, presto sei vinto. Presto sconvolto, presto disfatto. Che cos'hai di cui ti possa gloriare? Puoi invece contare in te molti difetti di cui ti devi umiliare. Sii persuaso che con la tua intelligenza umana non riuscirai mai a valutare in pieno la tua fragilità. Non ti sembri dunque grande una tua azione qualsiasi. Fuori di ciò che è eterno, nulla esiste che sia grande, prezioso, ammirevole, stimabile, nobile, veramente degno di lode e di onore. Apprezza su tutto la verità eterna. Al suo confronto scompaia nel nulla e ti dispiaccia la tua enorme dappocaggine. Abbi orrore dei vizi e dei peccati, biasimali, fuggili. Se vi incorri, sii ne dolente più che per qualsiasi male fisico. Non mancano persone che si diportano con me insinceramente. Arroganti e curiose, pretendono di conoscere i miei segreti, di misurare le mie perfezioni divine, senza alcuna sollecitudine per la propria eterna salvezza. Perciò io resisto ad esse, ed esse miseramente cadono al momento della prova e precipitano nel peccato. Temi dunque i giudizi divini. Abbi in orrore l'ira dell'Onnipotente. Non osare sottomettere a critica le opere dell'Altissimo. Scruta piuttosto la tua malvagità, così evidente nelle omissioni e nelle trasgressioni morali. Certuni mettono la propria devozione nel raccogliere libri religiosi, nel circondarsi di sacre immagini, nel portare distintivi, nell'assumere atteggiamenti di pietà. Costoro mi tengono molto sulle labbra, ma poco nel cuore. Ci sono poi i veri santi, dalla mente chiara e dall'affetto puro, sempre anelanti ai beni eterni. Essi non tollerano i discorsi sui interessi di esclusivo ordine temporale e con riluttanza badano alle stesse necessità di natura. Così dimostrano di comprendere le istruzioni che lo spirito di verità enuncia nel loro intimo, quando suggerisce il distacco dalle cosiddette realtà terrene, l'affezione per quelle divine, il disamore dal mondo e l'incessante sospiro del cielo.
Rosario Tronnolone ha proposto Imitazione di Cristo, nella traduzione di Salvatore Fruscione, in libreria per l'editrice Rogate. Musiche di William Bird. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.